io vi ringrazio perché siete docenti, io lo sento molto il vostro servizio, il vostro ministero, e so che è molto difficile, come è difficile quello dei preti, dei catechisti, degli adulti in generale, dei genitori. Mi vengono in mente due episodi così solo per dirvi, ricordo, io mi occupo chiaramente di catechesi, una catechista che era anche professoressa delle medie e mi diceva: Don Andrea, ma io come devo fare? Cioè, in prima fila i secchioni, quelli ancora con la merenda preparata dalla mamma, poi c'è un angolo i maschi che stanno lì sbracati, che come dicono: oh, ma che me fregate! E ci sono le ragazze con l'ombelico di fuori, la scollatura, che pensano non ai loro compagni di classe, ma a quelli più grandi, perché come sapete c'è questo mistero che una ragazza non ama i suoi coetanei, ma ama sempre i ragazzi più grandi, nonostante le donne vivano in media 7 anni più degli uomini, però cercano sempre uomini comunque più anziani.
Forse per questo.
No, dovrebbero fare il contrario, dovrebbero. Bene. Secondo episodio riguarda sempre le medie. So che voi la maggior parte siete più piccoli e vedremo questa cosa. Mi ha colpito una espressione che mi diceva una professoressa di prima media per dirmi la difficoltà educativa che si ha nella catechesi, nella scuola, nella famiglia. Mi diceva di un ragazzo molto difficile che già i primi giorni, i primi mesi della prima media si capiva, io preferisco chiamare media che non secondaria, di secondo grado, insomma, viene più normale, i ragazzi fanno così, io faccio così. Mi diceva: Don Andrea, io ho chiamato la madre di questo ragazzo che bestemmiava, picchiava i compagni, non faceva i compiti a scuola, eccetera, eccetera. Le assicuro, lei mi conosce, io sono stata gentile, cioè le ho detto: senta signora, ma c'è qualche, dovremmo un po' aiutarci, perché l'ho educato fino ad ora e mo lo devo educare ancora. Cioè, l'idea di questa madre era che in prima media era terminato il suo compito educativo e quindi, come dire, il problema non la riguardava più, cioè oramai le aveva dato il sangue e quindi se la vedessero il mondo, la città, eccetera, no? Eppure proprio per questo io ritengo che, penso voi lo sapete, cioè, il vostro ruolo è decisivo, cioè dalla scuola dipende non tanto semplicemente la nostra soddisfazione, ma dipende se saranno felici. Io arrivo a dire, perché parliamo di questo, dei grandi temi della vita, se sapranno sposarsi, se sapranno avere figli, tornerò su questo. Cioè, secondo me la forza della scuola è quando non pensa alla scuola, cioè la scuola, o meglio, deve pensare alla scuola, guai una scuola, ma paradossalmente pensa alla scuola proprio immaginando e facendo immaginare a questi ragazzi attraverso la letteratura, la filosofia, la storia, il gioco, l'arte, la fisica, la scienza, eccetera, che la vita non finisce lì. Se volete una domanda che per me è utile, no? Come sarai fra 50 anni, fra 60 anni? E capite subito una prima nota che io provo così a condividere con voi. Io credo che uno dei grandi drammi della scuola oggi, non conosco le vostre, quindi prendete, io sparo così, ma veramente con affetto, ce cioè, lo capite, se lo faccio solo per far riflettere, voi siete sicuramente molto meglio di me, no? Ma io credo che noi infantilizziamo. Cioè, noi trattiamo i bambini, i ragazzi, i giovani come se fossero, non, ripeto, non penso ai catechisti, come se fossero dei cretini. Cioè, nella catechesi il massimo che noi facciamo sulla creazione è disegnare i 7 giorni. Ma quello non ci crede la creazione, quello pensa che l'uomo viene dalla scimmia. Cioè, il ragazzo ha delle domande serie. Il ragazzo ha la paura che l'amore finisca, il papà che sta picchiando la mamma, non sa se diventa. Quello che a loro interessa sono solo le cose grandi. Lo dico in maniera così forte, ma io ne sono convinto, no? Cioè, a un ragazzo interessa essere trattato. Tuo papà, alla tua età, non sapeva se sarebbe diventato padre. E tu lo vuoi diventare? Questa domanda per lui è bellissima. Cioè, i grandi temi della vita non sono una cosa a parte della scuola, ma se volete sono il succo della scuola. Cioè, io per esempio dico, quando parlo ai ragazzi della catechesi, guardate che voi dovete dire: non si studia per prendere ottimo, che bisogna prendere ottimo, io dico, ma si studia perché voi dovrete insegnare l'italiano ai vostri figli. Si studia perché voi dovrete insegnare le poesie, dovrete insegnare il bene e il male. Cioè, studiare serve ad amare. Chi non studia non sa amare. Detto con grande affetto, poi aiutando anche quello che non riesce a studiare, però noi dobbiamo, come dire, puntare in alto, e questo paradossalmente, vedremo, aiuta anche la persona più debole, no? In particolare il mio punto di vista, e se volete ho usato l'espressione specchio, non per i neuroni specchio, ma adesso lasciamo perdere, io vedo quello che succede nella catechesi e con i catechisti di quello che avviene nella scuola, e voi potreste dire il contrario, quindi potremmo farci. E io insegno appunto, qui c'è un mio alunno, non lo sapevo, cioè io insegno all'Ecclesia Mater, ai futuri professori di religione, diciamo, e io vedo come loro parlano della scuola, quali sono i loro problemi, e quindi il mio essere specchio, io vedo la scuola da questo punto di vista, no? Quindi prendetela così. E veniamo alle premesse, e come io dico spesso, le premesse sono la cosa più importante. Io, finite le premesse, potrei fermarmi lì, perché non sono un perdere tempo, ma sono proprio un mettere i puntini sulle i. Però poi è un percorso, se volete, lungo, dove io ho preferito puntare su tanti aspetti per dirvi in tanti modi come vedo questa cosa, no? Allora, la premessa, una mia alunna, appunto, come Fabio, un giorno, io sto parlando dell'importanza dei contenuti nella catechesi, a lezione, io faccio Bibbia, scuola e catechesi, proprio come usare la Bibbia nella scuola e catechesi, io dicevo che il dramma è che non si parte più dai contenuti, ma si parte dai metodi, dalla metodologia, dall'atteggiamento, cioè noi non sappiamo più, noi non ci rendiamo conto che non sappiamo parlare della creazione, poi tornerò su questo, no? E quindi noi cerchiamo delle attività, ma non affrontiamo il tema se la creazione è vera o non è vera, che cosa è vero, che cosa, cioè, che invece è il preanodale. E questa suora mi risponde, era una giovane suora studentessa, no? Professore, quello che dice lei è molto interessante, ma la mia prof di pedagogia mi ha detto che siccome i contenuti sono sempre diversi, lei deve insegnare, è più importante sapere il metodo che i contenuti, perché i contenuti cambiano, e allora se io insegno un metodo, poi il ragazzo saprà applicare il metodo a contenuti diversi. Io la guardo e le rispondo immediatamente, perché è ovvio il gioco. Vede, la sua professoressa di pedagogia le ha insegnato che i contenuti non sono stabili, cioè le ha insegnato un contenuto. Io invece ritengo, dal punto di vista metodologico e contenutistico, che i contenuti, alcuni, non cambiano. Quindi se lei vuole insegnare la metodologia, bisogna partire dal fatto che alcuni contenuti sono stabili, e io voglio sapere quali sono. Cioè noi dobbiamo riflettere su quali testi, su quali problemi scientifici, su quali atteggiamenti, noi li ritroveremo uguali fra 2000 anni, mentre sarà la metodologia essere cambiata. Perché questo è il rapporto vero, cioè capite che se io devo parlare, il mio tema è parlare dei grandi temi, no? I grandi temi restano uguali o cambiano, e quindi l'unica cosa è insegnare il metodo, perché tanto non c'è permanenza della vita, della famiglia, della filosofia, della scienza, no! Un esempio, l'assioma è importante insegnare a pescare, non è importante dare il pesce, dal punto di vista pedagogico, dal mio punto di vista, purtroppo non ci sarà molto tempo per parlare, ma mi piacerebbe stare, secondo me è, scusatemi, una boiata pazzesca, cioè il problema non è insegnare, è insegnare perché vale la pena di pescare e qual è il pesce buono che c'è. Cioè, se io non insegno che c'è un pesce ottimo da mangiare, ma perché io devo perdere tempo a pescare? Il vero problema oggi non è che i ragazzi non sanno usare internet, ma che i ragazzi non sanno se vale la pena pensare qualcosa di chiaro, pensare qualcosa di vitale, perché non hanno, non i vostri che saranno bravissime, parlo più in generale, no? Per esempio Fabrice Ajache, quello che citavo prima, in un testo, vi ho messo qui un piccolo brano, una volta l'ho visto in un video, una cosa veramente meravigliosa, prende un iPhone 6, potete leggere il testo direttamente, e dice, vedete, quei tempi erano il 4 e il 5, lo racconto qui, no? Vedete questo non è un iPhone, ma questo è un portafoglio, vedete questo iPhone? Questo fra un mese è un fossile. Perché il crocifisso fra 2000 anni sarà ancora nuovo? Cioè, e lui dice, la moda non è nuova, la moda è fossile già nel momento in cui viene lanciata. Ciò che conta è che cosa non viene consumato dalla moda. Questo è il problema della scuola, no? Pensate all'idea di classico, che per me vale già per i bambini piccolissimi, cioè aiutare un bambino a percepire che una cosa è una poesia da 4 soldi, una cosa è una poesia che vale, una cosa è una poesia semplice ma che tocca un punto nodale di ciò di cui stiamo parlando, una cosa è una perdita di tempo, che è una cosa infantile. Bisogna star bene con i bambini, è chiaro che non bisogna insegnare, però Che cos'è una poesia che regge il tempo? Cioè che fra 20 anni lui la potrà insegnare a suo figlio, perché è talmente bella, parla di una cosa talmente solida, bella, appassionante, che resterà vera nonostante cambieranno gli iPad, cambieranno internet e così via, perché il metodo cambia, ciò che resta non è il metodo. La stessa cosa vista da un punto di vista diverso, la questione della storia e il rapporto fra la storia e l'insegnamento, cioè sempre più noi ci stiamo rendendo conto che noi veniamo da un tipo di approccio che è storicistico, soprattutto per le materie umanistiche. È un paradosso, per esempio, se ci pensiamo, noi insegniamo, pensiamo al liceo, ma questa cosa ha degli influssi, già come noi parliamo ai bambini della cultura greca, della cultura pagana, dei babilonesi, dei 10 comandamenti, cioè non è una cosa da grandi, è una cosa che si mette fin dalla prima elementare, fin dalla materna si mette questo. Noi insegniamo la storia della filosofia con l'idea che la filosofia è un cimitero di idee morte, cioè ogni filosofo seppellisce quello che ha pensato, non c'è niente di grande che sia mai stato pensato che non sia stato bruciato. E noi presentiamo la scienza invece come qualcosa che è assolutamente certo. E se noi presentassimo invece la storia della scienza e la filosofia? Cioè presentassimo i grandi temi, li presentassimo a partire dalla scoperta di alcuni nuclei che sempre l'uomo si porterà dietro. Facciamo degli esempi, no? Pensate all'Odissea. L'Odissea, per esempio, è una cosa che ci può raccontare i bambini piccolissimi, no? Guardate che l'Odissea, io per esempio, io ho fatto il classico al liceo Visconti, però io mi rendo conto, io sono un po' irato, per usare un termine, con i miei professori, che poi prego per loro, quella di greco era bravissima, però il loro atteggiamento era così, così vecchio, così vetero materialista, così loro, cioè l'idea che io avevo dell'Odissea, finché non l'ho sentita adesso in audiolibri, andando in mano, era che nell'Odissea si parlasse di una serie di episodi mitologici, di guerre, eccetera. No? Adesso ne sta parlando Recalcati, cioè l'Odissea è il libro di un ragazzo adolescente che non trova il padre. Nei primi 4 libri non c'è Ulisse ed è questo ragazzo che vede la madre che non sa se il padre c'è, circondata dai feaci che se la vogliono prendere e farci sesso se volete, e non si, lui dice: ma come mia madre, ma perché mio padre non torna, cioè non mette a posto queste gente, si mangia i soldi di casa, e lui dice: ma i soldi, cioè io, non c'è la giustizia nel mondo. E alla fine del libro, cioè pian piano si capisce che Ulisse vuole tornare, preferisce la famiglia alla guerra, preferisce suo figlio e sua moglie, e c'è questa nostalgia, perché se tu stai dove ci sono degli affetti, quell'affetto è più importante di tutte le guerre che hai fatto. Guardate che questi sono i grandi temi della vita, eh? Cioè se noi diciamo che c'è la maga Circe, che sono vere queste, ma a Omero non era questo che interessava, cioè si vede che questo è un modo narrativo per mostrare l'ostacolo, se volete, di questo papà che vuole cercare suo figlio, no? Cioè il modo in cui racconto l'Odissea cambia il rapporto con Omero, con Ulisse, cambia il rapporto dei bambini con la letteratura, cambia il rapporto dei bambini con la vita. Cioè io non parlo della famiglia solo quando parlo della famiglia, ma io parlo della famiglia quando parlo di Omero. Qui c'è un testo di un autore che non conosco peraltro, deve essere un docente, ma così io amo cercare le cose su internet. Per esempio lui racconta, immaginate che io cominciassi a parlare di Vasco Rossi dicendo: Vasco Rossi nacque a Zocca il 7 febbraio 52, suo padre faceva il camionista, paragrafo 2, le opere, il primo album fu pubblicato nel 78, si intitola Ma cosa vuoi che sia una canzone, paragrafo 3, l'ideologia, ossia vita spericolata, pessimismo cosmico. E lui dice, in fondo a pagina 1, dopo 5 anni di liceo uno studente sa poche cose ma chiare, Omero era cieco, Beethoven era sordo, Leopardi era gobbo, Tasso era pazzo, Pascoli era sfigato, Orazio beveva, Pasolini era pedofilo, Svevo era inetto, Montale aveva il male di vivere. Cioè, ma noi vogliamo andare alle opere, vogliamo andare ai testi giganteschi dove l'uomini domandano, per esempio Leopardi è evidente che ha una domanda sulla vita, Dembrini sicuramente ne sta parlando, cioè cosa vuol dire far cantare un testo al di là della vita personale dell'autore e al di là del contesto di lotta di classe, di questione, cioè che cos'è una poesia? Pensate a pagina 3, a un piccolo articolo che avevo scritto per internet sulla filosofia, no? Pensate a Epicuro, no? Epicuro dice una cosa che si può insegnare ai bambini, no? Lettera a Meneceo, se non sei virtuoso non puoi essere felice. Sbagliano quelli che pensano che la felicità sia gozzovigliare, avere delle donne. Se tu non sai di essere buono, non sarai mai felice. Capite che questo non è un'ipotesi, questo è un caposaldo. Pensate alla famosa frase che viene tradotta in latino di Aristotele, primum vivere deinde filosofari, dove nel pensiero aristotelico non vuol dire pensa prima a magnà e poi no, ma vuol dire mi raccomando, appena hai mangiato, subito devi filosofare, cioè la prima cosa che si fa subito dopo aver mangiato è capire la vita. L'uomo nasce per capire la vita. Qui è interessante, c'è un pezzo citato dall'allora Cardinal Ratzinger di Le lettere di Berlicche, che conoscete questo testo di Clive Staple Lewis, è la vita di un uomo visto dalla parte del diavolo, è un testo satirico ma molto serio, che riesce a ridere della presenza del male ma fa riflettere. E c'è a un certo punto questo personaggio che è un inglese che ha iniziato a porsi il problema di Dio e c'è una specie di diavolo piccolo che lo segue per traviarlo e si consiglia con lo zio, che è un diavolo più esperto, più grande, no? E lui gli dice: sta andando a leggere i filosofi, sta andando a leggere la letteratura, lo devo fermare, perché se lui legge i filosofi potrebbe porsi il problema di Dio, cioè se lui legge delle cose. E l'altro gli dice: non ti preoccupare, perché mai troverai in un libro di storia, di filosofia, la parola verità. Perché la storia è così penetrata nello studio della letteratura, della filosofia, della poesia, che in realtà la persona troverà il contesto storico, troverà le lotte fra un filosofo, non troverà mai qualcosa che lo aiuti a porsi il problema della verità. Quindi queste cose non sono interessanti. Lascialo fare, anzi si perderà nello storicismo. Interessantissima, no? Cioè, cosa vuol dire nella scuola aiutare a far emergere, pensate già ai bambini piccoli, no? Adesso facciamo subito degli esempi, dei nuclei tematici, delle realtà, delle esperienze scientifiche, filosofiche, letterarie, dove uno dice questo è oggettivamente bello, questo è vero, io mi innamoro di questa storia, di questo fatto, di questa, perché è vero, perché mi piace, perché mai sarà sorpassato. Terza modo di vedere la premessa e poi entriamo subito, la questione del rapporto fra scienza e discipline umanistiche. Cioè, una delle questioni che noi viviamo, per cui poi la vita esce dall'insegnamento, è l'idea che la scienza insegni cose vere e la parte umanistica insegni cose opinabili. Questo modo che i bambini si sentono dire, si sentono respirare, no? Cioè, quindi, come dire, Mendel dice una cosa vera e Socrate dice una cosa superata dal tempo, Platone, Tommaso, Agostino, Hegel, cioè sono personaggi che non hanno niente da dire all'oggi, perché è tutto storia, è tutto superato, no? Ebbene, non è possibile che non ci sia una realtà di bellezza, di verità o di bontà nell'uomo, a condizione che si sappia, uso qui l'espressione dei due papi, Papa Benedetto parlava di allargare gli spazi della razionalità, cioè la ragione non è solo quella calcolatrice, poi lo vedremo meglio, e Papa Francesco usa l'espressione sapienza. Cioè la scuola, la catechesi deve avere di mira la sapienza, cioè cos'è una visione sapiente del mondo? Che quindi la sapienza, per esempio, se io devo amare, non è scritto in un libro di scienze, ma è evidente che io devo sapere oggi dove sta File sulla cometa, e sarebbe bellissimo capire dove è andata a finire, perché ha rimbalzato 3 volte, ma sarebbe bellissimo capire se vale la pena fare un bambino. La sapienza di capire se vale la pena far nascere un essere umano non ha una risposta direttamente scientifica, ma la mia conoscenza, la mia ragionevolezza ha bisogno di sapere dove è File, ha bisogno di sapere se io devo diventare padre o no, se è meglio che la specie umana finisca con me, perché la specie umana è un cancro dell'universo. Cioè questi due aspetti sono legati. Mi seguite?
Sì.
Bene. Veniamo a, diciamo, è finita la premessa, però già potevi fermarmi qui, una rapida carrellata di aspetti diversi, qualcosa la salterò perché appunto so bene che è troppo lungo, ma mi sono messo a lavorare, mi è piaciuta la cosa, e diciamo preferisco non tanto affrontare in astratto queste cose, perdonatemi, di ognuna di queste cose dovremmo parlare settimane, voi di fatto siete impiegati tutta la vostra vita a parlare di queste cose, no? E mi vergogno anche di dire, se volete, in maniera così, così stringata, però ho pensato che preferisco fare come un passaggio dall'alto su queste cose per darvi delle riflessioni su come la vita sia presente nelle cose che noi studiamo e non sia l'argomento di un corso a parte o di uno stage o di un momento formativo sull'affettività, sulla famiglia, sulla morte, ma come queste cose siano dentro le cose che studiamo. E se non fossero lì non avrebbe senso fare una cosa a parte, che ha senso esattamente con un piccolo aiuto che sostiene quello che è il lavoro educativo vero, reale, che avviene da sempre, da subito, da quando si concepisce un bambino, da quando il bambino ancora non sa parlare, da quando va alla materna, da quando fino a che muore, eccetera. No? Allora, prima cosa, la scuola e i classici. I grandi temi sono negli autori e nei problemi che noi insegniamo. I grandi temi, la pace, la giustizia, la morte, il dolore, la famiglia, i bambini, il maschio e la femmina che fanno, non sono dei temi a parte, se volete questa è la scommessa, ma sono dentro ciò che noi insegniamo. Mi ha colpito quando, qualche anno fa, non mi ricordo quando, per farvi un esempio, perché non conosco le vostre scuole, non sono mai stato invitato qui, una volta mi invitarono, io sono un biblista, quindi avevo portato il Codice Vaticano, i rotoli, i Qumran, eccetera, e ho fatto qui una lezione ai bambini sulla storia del supporto scrittorio della Bibbia, no? Poi mi hanno fatto andare in una classe per fare della scuola e c'era, non so se è presente qui, ma cioè era presente, stavano facendo la recita di quarta elementare sul Purgatorio di Dante. Chi era? Ah, lei è. Ah, vabbè, dopo la saluto con piacere. Non sapevo che era una suora, pensavo che non era. Ah, lei è. Sto facendo un complimento. Cioè mi colpì, loro di solito nella catechesi, pensate alle recite per me penose che si fanno in molte, cioè che cosa si fa, il pollo, il tacchino, la gallina, il gabbiano, cioè. Io arrivo lì e non sapevo che lei me la ricordava, i bambini stavano provando terzine su terzine di Dante, e lei mi spiega, sì, perché i bambini in terza elementare fanno l'inferno, in quarta elementare fanno il purgatorio e in quinta elementare fanno il paradiso. Cosa?
Sì, io non avrei potuto fare nulla senza la porta di sorrosità.
Adesso non è, lasciate bene, non mi interessa, però mi interessa. Io come dire, stavo lì, a me piace fare con i bambini. Io domando ai bambini, ma perché voi vi piace Dante? Mi guarda un bambino e fa: perché Dante è il più grande poeta italiano. Un'altra bambina: perché come Dante racconta Paolo e Francesca? Cioè, cosa era successo? Cioè, noi pensiamo che i bambini non amano Dante, non possono capire. Invece loro sapevano, non so, 6-7 terzine a memoria, perché una maestra appassionante aveva puntato su un testo alto e aveva fatto passare questa passione. Capite che parlare, per esempio, di Dante che vede Dio, di Dante che affronta il male, di Dante che sa che c'è la lussuria e c'è invece l'amore, cioè questa cosa vuol dire parlare dei grandi temi, non diciamo parliamo dei grandi temi, ma vuol dire parliamo della storia del nostro paese, parliamo della poesia, no? Qui ho messo dei testi, potremmo parlarne ore e ore, no? Pensate a Todorov che ha lasciato lo strutturalismo e ha cominciato a dire: noi non faremo mai amare la poesia se non insegniamo le grandi poesie, cioè se volete il nostro compito sarebbe scegliere le poesie più belle adatte a quell'età, la poesia più grande che esista che i bambini possono capire, no? Lui diceva: io ho insegnato lo strutturalismo perché ero nei paesi comunisti, cioè in Bulgaria io non potevo insegnare i contenuti perché il regime avrebbe frenato, cioè io sono stato obbligato a fare lo strutturalismo, ma ora io capisco che lo strutturalismo non è adatto per la scuola. Alla scuola non si insegna la struttura di una poesia, si insegna una poesia di cui il ragazzo si innamora. Notate bene, questo vuol dire anche per esempio saperle recitare le poesie, no? Cioè cosa difficile. Pensate cosa vuol dire, è una delle vostre carte vincenti, quando una maestra o un maestro con i bambini sa raccontare le storie o sa dire le poesie. lui le dice, cioè lui, io ricordo una volta ero per esempio al chiostro di San Damiano, un frate che poi è diventato mio amico, siccome ero nella parrocchia di Santa Chiara, giochi delfici, andiamo lì, comincia a parlare, sale sul gradino del chiostro e comincia a fare: altissimo onnipotente, buon signore, tu e sole laude, l'onore, tonno e benedizione, a te solo altissimo se confanno, e nullo uomo e digno temento. Si è creato il silenzio perché un adulto stava raccontando a memoria quello che lui l'aveva colpito. Quanto è triste quando si fa leggere una poesia, per esempio, un ragazzo che non sa leggere, no? Cioè, la poesia non è per insegnare a te a leggere. Cioè, la poesia la devo io ti insegno declamandola io. Tu fai ridere tutta la classe, cioè, ma perché? Perché quel testo ha un valore. Se io devo insegnarti a leggere, prendiamo un'altra cosa, ma quella cosa lì io non la posso sciupare. Pensate addirittura alla Sor Rosa, cioè hanno fatto un documento contro la scuola che punta su internet, sulla lavagna multimediale, eccetera, e non si accorge che non sono chiari, cioè lui dice, ma questi non si sa più l'italiano. Il problema non è lo strumento multimediale, il problema è di cosa noi parliamo. Pensate a Roberto Benigni, no? Secondo me ha molto da insegnare. Pensate a Roberto Benigni che dice i 10 comandamenti sono una cosa enorme. Mosè del popolo ebraico ha dato al mondo una cosa enorme: onora tuo padre e tua madre, non uccidere. Io avrei fatto una lezione dopo Charlie Hebdo sul non uccidere, no? Io ho chiesto a varie persone nelle scuole statali, no? Ai ragazzi, ma cosa hanno detto i professori, i maestri? Ah, abbiamo fatto il compito di matematica, cioè non hanno affrontato il tema della vita e della morte. Un ragazzo ha bisogno che dopo un fatto grave si prenda quel problema, ma non dal punto di vista politico, dal punto di vista della verità. Non uccidere. E così via, no? Pensate a Pennac, Daniel Pennac, so che l'ha citato Cicatelli, no? A me io l'ho letto proprio dal punto di vista pedagogico. Sapete che Pennac insegnava in una scuola pessima di periferia, tipo un alberghiero, eccetera, eccetera, insegnava una poesia, un brano a memoria a settimana, in maniera che alla fine dell'anno loro sapevano 5. E lui diceva: guardate che non basta trovarlo su internet, se tu non possiedi la lingua, e una volta che tu impari, bisogna scegliere chiaramente poesie, frasi ad effetto, brani. Lui diceva: guardate che ci rimorchiate le ragazze con le poesie, leggete qui La seduzione, ci fate la politica. Noi abbiamo adesso il presidente del Consiglio che cita Chesterton, che cita, cioè il sapere le cose serve per fare colpo, serve perché sono meravigliose, perché reggono la sfida del tempo. Saltiamo tutto che non abbiamo tempo e facciamo 3 esempi, uno prima e poi 2. Perché i ragazzi amano tanto la mitologia? Pensate a Tolkien, Lewis, Harry Potter. Questo vale per le lezioni dei bambini di terza elementare che hanno letto tutto Harry Potter, quarta elementare. Cioè, noi diciamo che non leggono e poi stranamente hanno letto 7 libri, e forse adesso ne uscirà un altro, non si sa bene se la ruola. Cioè, perché sono così interessati? Guardate che lì ci sono delle cose interessantissime, che è la lotta contro il male, la cavalleria, l'essere di parola. Cioè, capite che questo è la vita, cioè noi l'insegnamento ha una visione del mondo, non è nozionismo o metodo o dire io prescindo dai valori il bene, il male, il vero, il non vero, il bello, il brutto. L'insegnamento è esattamente l'insegnamento del vero, del bello, del buono. I bambini interessano i libri dove ci sono persone che sono fra virgolette dei cavalieri, delle persone che non vengono meno al patto che hanno stretto con i loro amici, che hanno la verità, che sono disposti a morire per il bene. Pensate a Harry Potter, per esempio. Harry Potter è interessantissimo, che non è un testo cristiano, se volete Tolkien e Lewis potremmo parlarne ore e ore, no? Ma pensate a Harry Potter che, non so, a un certo punto lui sta per baciare la ragazza perché man mano cresce, e mentre sta per baciarla arrivano i dissennatori fuori, c'è la guerra, lui lascia il bacio e va a combattere. Cioè Harry Potter dice: guarda che non basta trovarti la fidanzatina, tu devi sapere che battaglia stai combattendo, cioè con la tua donna che battaglia vuoi vincere, come pensi di sconfiggere il male, no? Cioè non c'è il primato dell'innamoramento, c'è il primato della vita. E sapete che Harry Potter finisce nel libro e nel film con lui che è diventato padre e porta 3 bambini alla scuola di Hogwarts. Guardate che interessantissimo, c'è un bambino di 17 anni, gli si dice tu stai a scuola, tu sei un bambino, stai andando, adesso ti ritroverai a essere un padre che accompagna i suoi figli. Guardate, far vedere quella scena non è il prete che dice che bisogna sposarsi, è la Rowling, è Harry Potter, che sa che si diventa padri. Non è una cosa da poco, eh? Cioè la vita sta dentro la letteratura, sta dentro ciò che noi insegniamo. Saltiamo il secondo, potete leggerlo, il primo esempio è come parla per esempio ad Alessandro D'Avenia della Vita Nova, come parla di Beatrice, no? Sapete che Beatrice è la donna, ma non è solo la donna, è la teologia, è la fede, è la bellezza, e fra l'altro è la donna che muore, cioè è l'amore che però è sottoposto alla morte e quindi spinge a cercare un di più, no? Qui c'è una frase con cui per esempio D'Avenia ha cominciato una lettera scritta ai ragazzi per il Capodanno, no? Ma mi interessa di più parlare di una cosa, se volete, dato che molti di voi siete elementari, l'uomo primitivo. Terza elementare, l'uomo primitivo. Ma se volete, la domanda che si pone già nella materia, cioè chi è, cosa dobbiamo dire noi dell'uomo primitivo? Ripeto, faccio degli esempi di contenuto e non di me, cioè di metodo indirettamente, chiaro che faccio di più. Allora, prima cosa, l'uomo primitivo è esattamente uguale a noi. Io credo che una delle grandi bestialità che i nostri libri raccontano è che è come se l'uomo primitivo e la scimmia, non la scimmia perché sappiamo che l'uomo non viene, ma diciamo l'ultimo dei primati, cioè da cui vengono poi la scimmia e l'uomo primitivo, come dire, sono vicinissimi, mentre noi che siamo moderni, che siamo... No, il mistero è che l'uomo primitivo era esattamente come me. Da cosa si vede l'uomo primitivo? Come sapete, non c'è un elemento determinabile scientificamente. Si vede, dagli antropologi, dal fatto che seppelliva i morti. Cioè, mentre un cane non porta al cimitero un altro cane, che cosa fa l'uomo? Se ha una mamma, muore un bambino, la mamma comincia a urlare, come l'animale, ma la mamma dice, lo vedrò di nuovo, dov'è adesso? Cioè, si pone una domanda, che è una domanda di senso. Noi troviamo le prime sepolture già nel 90.000 avanti Cristo, dove ci sono per esempio degli oggetti, del cibo, perché l'uomo immagina, se volete anche scioccamente, ma che nell'aldilà abbiano bisogno di quella cosa, che abbiano uno scudo, che abbiano... Cioè, l'uomo è un essere che si interroga sul senso. Pensate per esempio le pitture, no? Cioè, quella pittura... Cioè, alcune pitture sono migliori di Kandinsky o di Klee, cioè se voi vedete, non so, le grotte in Francia, no? C'è un sito meraviglioso dove voi potete navigare dentro la grotta di Lescaut, per esempio, di Lascaux, no? Cioè è una cosa di una meraviglia e voi capite che l'uomo si autorappresenta, si immagina l'uomo, la donna, che cosa ha senso fare, l'uccisione, la guerra, cioè far innamorare i bambini di questa capacità. L'uomo ci metterà una vita per tornare, una secoli per tornare a quella capacità immediata di rappresentare in maniera stilizzata una cosa, no? Dopo la pittura realista, dopo il Rinascimento, cioè questa cosa è grande. Pensate alle Cronache di Narnia, no? Voi sapete che Lewis ha avuto il coraggio di riscrivere tutto il testo biblico e in qualche modo la storia dell'umanità attraverso le figure dei quattro fratelli e così via, no? C'è uno dei sette racconti che non è diventato film, che è la creazione del mondo, dove Aslan, che è Cristo chiaramente, è il Logos che crea e poi salva, no? Cristo crea e crea gli animali, poi raduna una serie di animali intorno a sé e a quegli animali conferisce una potenza particolare. Lo trovate qui, no? Aslan disse: Narnia, Narnia, siamo a pagina 7. Narnia, 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 svegliati, ama, pensa, parla, che gli alberi camminino, che gli animali parlino, che le acque siano sacre. Quella era la voce del leone. I bambini avevano sempre saputo che prima o poi il leone avrebbe parlato, ma quando sentirono la sua voce provarono un'emozione fortissima. E tutte le creature e tutti gli animali con voci diverse, alte o basse, cupe o chiare, gli animali che erano stati destinati, fra virgolette, a diventare uomini, cioè che sono gli uomini figurati, e lo salutarono con queste parole: salute o Aslan, abbiamo udito e ti obbediamo, noi siamo svegli, noi amiamo, noi pensiamo, noi parliamo, noi sappiamo. E Aslan disse: o nobili creature, io vi faccio dono di voi stessi, io vi faccio dono della vostra capacità di sentire, di sapere, e continua, non so perché è caduto, io vi faccio dono di me stesso, dice Aslan, no? Guardate che questo testo è enorme, cioè aiutare il bambino a capire che solamente nell'uomo primitivo, per esempio, l'universo prende coscienza di esistere, cioè è vero che c'è il Big Bang, ma senza l'uomo Andromeda non avrebbe mai saputo che esisteva Sirio, Sirio non avrebbe mai saputo che esisteva Andromeda. L'uomo è infinitamente più piccolo, ma dice ci sono le stelle. Il cane non guarda le stelle, la giraffa è alta, non guarda le stelle, l'uomo guarda le stelle e dice boh, che meraviglia. Cioè far percepire al bambino lo stupore dell'essere uomo. Capite? Io posso parlare dell'eutanasia, ma io posso parlare più ancora dell'essere uomo, l'unica creatura che ha coscienza che esiste l'universo. Assì, come sapete, San Francesco, no? Questo personaggio gigantesco, guardate che il Cantico delle Creature, qui secondo me è un punto nodale. San Francesco non è un amante della natura, ditelo, San Francesco non era vegetariano, mangiava la carne, anzi obbligava in tempi di festa i suoi frati a mangiare la carne. Perché? Perché nel Cantico delle Creature parla del Creatore altissimo, onnipotente, poi parla e poi arriva a dire laudato sì mi Signore per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengo infirmitate e tribulazioni. Cioè l'uomo è la creatura più grande di Dio. Francesco d'Assisi crede in Dio perché sono gli uccelli, ma perché c'è il Papa, perché c'è sorella Chiara, perché c'è frate Leone, perché c'è frate Elia, cioè lui nell'uomo vede la grandezza del creatore. Saltiamo altre cose, leggetevi il brano di Rilke in fondo, che è una cosa di una... Rilke si può insegnare, leggiamolo, si può insegnare secondo me a un bambino delle elementari, a memoria. Fiori e frutti sono maturi quando cadono. Gli animali si sentono e si trovano l'un l'altro e sono soddisfatti, ma noi che ci siamo prefissi Dio non possiamo essere pronti. Spostiamo in avanti la nostra natura come le sfere dell'orologio, abbiamo ancora bisogno di tempo. Non c'è bisogno di commento. L'intercultura, le religioni e la pace. Scusi, veramente io mi vergogno, voi capite bene, tra l'altro siamo quasi alla pausa, io mi vergogno, cioè perdonatemi, però mi interessa dare dei flash, no? Di come io intendo il rapporto fra la scuola e i grandi temi della vita, no? La questione delle religioni, la questione dell'Islam, del terrorismo, eccetera, no? Che, come dire, a me mi è stato chiesto di parlare di tutte queste cose, io accetto la sfida. Allora, io direi tre punti che poi spiego meglio, no? Secondo me noi dobbiamo avere chiaro tre punti che hanno tre cose contrarie, che contro noi diciamo delle cose e quindi combattiamo l'affermazione contraria, no? Prima affermazione: disprezzare le religioni significa essere razzisti. Cioè è razzista non, se volete esagero, non capite, io non mi interessa fare problema, ma per fare nella mente di oggi è razzista Salvini. Per quelli di Charlie Hebdo, per i musulmani, è razzista chi disprezza Islam, ebraismo, cristianesimo, cioè la religione non deve essere disprezzata. Guardate che è il contrario, cioè i nostri giornalisti, i nostri intellettuali fanno fatica a capire questo, perché dovrebbero rinnegare quello che dicono da 50 anni. Cioè l'immigrato chiede rispetto del linguaggio religioso. Se volete, lo dico in maniera, poi noi dobbiamo difendere Voltaire, ma il vero razzista è Voltaire. Poi se Voltaire era antisemita, antimusulmano, oltre che essere anticristiano, ce l'aveva con le riduzioni, è stato uno di quelli che ha fatto finire, cioè, ma Voltaire odiava il mondo religioso per una serie di questioni anche politiche, se non entriamo, c'era anche qualche ragione, c'era. Oggi l'integrazione, la pace ci dice la scuola deve cessare di disprezzare la ragione, ma anzi riconoscere che il desiderio di Dio appartiene all'uomo, al povero, all'immigrato, e se io voglio immigrare, voglio accogliere l'immigrato, devo dare spazio al bisogno che ha di Dio anche il bambino cattolico, eccetera. Quindi contro il mantra che si ripete, per l'integrazione serve il silenzio, cioè l'integrazione avviene quando la scuola non parla di cristianesimo, non parla di islam, non parla di ebraismo, non parla del bisogno che si ha di Dio. No, l'integrazione richiede un linguaggio religioso. Secondo punto, le religioni sono diverse. La scuola deve farsi carico di spiegare perché le religioni sono diverse e mostrare le differenze, ma aiutare a far convivere nella pace la differenza reale che esiste. Poi farò degli esempi concreti, no? Contro il mantra assolutamente falso, le religioni sono uguali, è una boiata pazzesca. Le religioni è evidente che sono diverse, e un professore che accettasse l'idea che tutti abbiamo lo stesso Dio già smette di essere credibile come docente, perché è una, nessuno accetterebbe, nessun musulmano, nessun induista, nessun buddista, nessuno accetta questa, che è una menzogna. Terza cosa, serve una rivoluzione educativa che il mondo cristiano ha già fatto per certi aspetti, che dovrà fare sempre di nuovo, ma noi dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a capire che l'Islam ha realmente bisogno di un cambiamento educativo al suo interno, come cominciano a dire i loro intellettuali, anche la regina Rana di Giordania e anche Al-Sisi, che sono pure dei dittatori, però vedono chiaro il problema. Cioè, questi ragazzi non dipendono dal colonialismo, da Bush, da Obama, ma dipendono da come studiano il Corano, dipende da come studiano la poesia, da come studiano il cinema. Cioè, hanno un sistema educativo che non gli permette di entrare in un discorso di modernità. Vediamo questi tre punti in maniera un po' più diretta. Prima cosa, disprezzare le religioni significa essere razzisti, no? L'ho già enunciato, no? Io credo che innanzitutto noi dobbiamo aver chiaro, e questo va sostenuto anche con i genitori, perché i genitori sono imbevuti della cultura del nostro tempo, no? Il bambino, se noi lo lasciamo libero, ha bisogno di Dio. Il bambino, anche figlio di una famiglia atea, pone sempre domande metafisiche. Vi ho messo qui i testi di Sofia Cavalletti, una professoressa di lettura ebraica diventata poi dopo catecheta della Catechesi del Buon Pastore. Lei dice: il limitato non è attraente per il bambino, è l'immenso, il mistero che attrae. Provate a far fare, per esempio, ai bambini, mettete in classe una scatola con un taglio sopra, che loro possono mettere dentro le domande vere che hanno, cioè non le domande che vengono dalla lezione, ma le domande che hanno nella settimana. Voi vi accorgerete che i bambini vi portano delle domande incredibili. Dov'è il nonno che è morto? Dov'ero io prima di nascere? Ma Hitler va in paradiso? Ma se io vado in cielo e trovo un momento al posto di Gesù, che succede? Mamma, ma se tu muori mi potrai amare ancora dopo la morte? Cioè, le domande, se noi vogliamo la libertà dei bambini, i bambini hanno queste domande. Qualsiasi insegnamento che mortifica e appiattisce su, facciamo, non so, pensate al presa, il bue, l'asinello, la capanna, e poi dice, ma che me frega a me? Cioè, al bambino gli interessano altre cose. Noi, per paura di dire che non dobbiamo disprezzare la religione, perché la religione è dentro il cuore dell'uomo, noi mortifichiamo i nostri bambini. Qui ho messo alcune riflessioni che ho fatto sull'intercultura. Voi forse avete meno questo problema, ma nella statale c'è. Io ho incontrato delle maestre molto sagge o delle professoresse. Io mi ricordo una cosa successa nella scuola media vicino alla parrocchia dove stavo. C'era la questione di un bambino musulmano, e quindi apriti cielo, non si poteva fare. La professoressa di inglese dice, che amava il teatro, dice, ci penso io. Comincia la recita, si apre il sipario, sale il bambino musulmano e fa: io sono Muhammad, sono musulmano, non so cos'è il cristianesimo e il Natale, voi amici cristiani me lo spiegate per favore? Cioè, questa cosa fa sì che il musulmano sia, non deve recitare la parte cristiana, ma che nasca l'intercultura. I bambini cristiani spiegano il Natale, poi lui dice, ah, noi facciamo anche questa festa, noi mangiamo questi dolci, questo... ma noi dobbiamo oggi parlare di queste cose. Un'altra cosa delle elementari, me l'ha raccontato un seminarista della mamma maestra sarda delle elementari, apri di cielo perché, come dire, non si poteva fare una cosa, cioè, lei dice, ci penso io. Voi siete per la libertà di educazione? Tutti le maestre dicono, certo, cioè, bene, allora bambini, disegnate il Natale. Tutti i bambini segnano la Madonna, Gesù bambino, la Madonna e la madre loro dietro, i fratelli, e Gesù. Che cos'è qui? Ah, questo è Gesù, chi è Gesù? Cioè, se voi lasciate i bambini esprimere, se voi ne facciamo un segmento veramente libero, i bambini disegneranno, almeno la maggior parte di loro disegneranno il presepe, disegneranno qualcosa. È questo che noi dobbiamo comprendere, lavorare, fare integrazione. Maria Montessori scriveva, interessantissimo, che Maria Montessori diceva che lei è per le, adesso io non difendo Maria Montessori in tutto, sia chiaro, però è interessante che lei, leggete il testo a pagina 9, lei diceva che se voi lasciate, cioè noi dobbiamo lasciare il bambino manifestare i suoi sentimenti religiosi. Noi crediamo che la libertà di coscienza e di pensiero consista nel negare alcuni principi di sentimento, come quelli religiosi, mentre la libertà non esiste mai laove si combatte per soffocare qualche cosa, ma dove si lascia l'espansione illimitata della vita. Montessori questa, quindi, come dire, non siamo uno, non è San Francesco o Papa Francesco, eccetera, eccetera. E Papa Francesco, pagina 10, ci ricordava, Evangelii Gaudium 200, dal momento che questa esortazione è rivolta ai membri della Chiesa Cattolica, desidero affermare con dolore che la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale. L'immensa maggioranza dei poveri possiede una speciale apertura alla fede, hanno bisogno di Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua benedizione, la sua parola, la celebrazione. Cioè, Papa Francesco riconosce che i poveri hanno bisogno di Dio, gli immigrati, se volete dei bambini peruviani, filippini, musulmani, ebrei, cioè per loro è normale, anzi è un'esigenza assoluta. Solo l'alta borghesia rifiuta il problema di Dio perché è ideologicamente improntato, ma l'alta borghesia è poi intelligentissima e quindi anche lei sa che i suoi bambini hanno bisogno di Dio, ci hanno bisogno anche i grandi. Secondo punto, le religioni sono diverse, finiamo almeno questo punto e poi facciamoci un video di pace, no? Allora, a me sembra importante questo, dire con grande chiarezza, di nuovo è un contenuto, non è un metodo. Guardate, noi della scuola vi diciamo che dire che tutti hanno lo stesso Dio è una cosa che non ha senso dal punto di vista culturale. Ma allora, partiamo subito dalla grande obiezione e poi torniamo, ma allora ci facciamo la guerra? No, perché quello che è uguale, quello che ci fa vivere in pace non è avere lo stesso Dio, ma è riconoscere la dignità dell'uomo. E io qui citerei una grande teologa, che non è una teologa, Laura Pausini, che nel mondo, quando ho sentito questa canzone, io sono sobbalzato sulla sedia, ho detto, lei dice in maniera chiara quello che i teologi non riescono a dire. Il mondo che vorrei. Perché il cuore di chi ha un altro Dio è uguale al mio. Notate la precisione, cioè non il suo Dio è uguale al mio, che è una boiata. Ma il cuore di chi ha un altro Dio è uguale al mio cuore. Se questo è vero, noi possiamo vivere in pace, litigare sulla vera religione e poi andare a mangiare la pizza e fare giocare a palletta tutti insieme. Perché noi abbiamo stabilito la dignità dell'uomo. E le religioni si differenziano innanzitutto a partire da questo. Noi diciamo, noi cristiani siamo disposti a essere in maniera diversa, stare vicino a un altro perché riconosciamo la sua dignità anche se non fossimo d'accordo su quello che lui crede. E noi accettiamo che l'altro dica che non è d'accordo con quello che noi crediamo, ma gli chiediamo di dire che il mio cuore è uguale al suo cuore. Perché se Dio è il creatore, entrambe le persone hanno una dignità altissima. E continua Laura Pausini. Perché il suo domani l'ha deciso ed è convinto che il suo domani è insieme a te. Il genocidio è dire il mio domani è senza di te, cioè qui dentro ci sono solo quelli che la pensano come me. Invece io devo decidere che il mio domani è insieme a te, che sei diverso, ma nella libertà di dire che siamo diversi. Questa è la pace. Se vuoi la scuola deve fare questo tipo di lavoro, non dire siamo buoni, siamo tolleranti, siamo, cioè questo è troppo debole secondo me, io ripeto, non so cosa vuoi dire, cioè questo è dire l'Islam non vuol dire pace, l'Islam vuol dire sottomissione, eh? Ma se, cioè, non è questo il problema oggi, cioè il problema è che cosa si insegna sulla dignità, sulla libertà di uno che lascia, cioè io voglio sapere un'altra cosa. Posso io dire la differenza di religione, posso cambiare religione e insieme stare a mangiare la pizza con te, sì o no? Io insisterei su una grande differenza, ve ne cito solo una e poi se volete approfondire il primo testo di Bormans è uno dei massimi studiosi dell'Islam dal punto di vista cristiano, del Pisai, lo trovate sugli scritti, l'ho rubato, io rubo i testi e li metto su questo sito. Cioè, guarda, una grande questione che io affronterei a storia, non a religione, per capire la differenza e per chiedere la libertà di parlare e insieme la dignità dell'uno e dell'altro, no? C'è un punto di cui non si parla mai, nessun giornalista, nessun politico, eccetera. Per l'Islam, Gesù, che si chiama Isa nel Corano, è il profeta più grande prima di Maometto. Quindi, come dire, siamo apparentemente, va tutto bene, perché, come dire, voi avete una persona in più, ma io almeno su Gesù. No, c'è un problema. C'è il problema che per il Corano Gesù non è morto in croce, ma è asceso al cielo senza mai morire. Sapete che sul Monte degli Ulivi c'è la moschea dell'ascensione con i piedi, con le orme, perché? Perché l'Islam ha reso moschea quel luogo, perché secondo il Corano Gesù, siccome è giusto, non può morire, perché Dio sennò sarebbe ingiusto, ma perché non ha senso morire per i peccati degli altri, allora Gesù sale al cielo, non muore, mentre Maometto muore, perché è grato a Dio. Notate qui la sura delle donne, quarta sura. Gli ebrei di Medina, fra gli altri torti, sono accusati per aver detto, qui comincia la lezione del Corano, abbiamo ucciso il Messia, Gesù figlio di Maria, l'apostolo di Dio, mentre non l'hanno ucciso né crocifisso, ma soltanto sembrò loro di averlo ucciso. In verità coloro che si oppongono a Gesù sono certamente in un dubbio a suo riguardo, essi non hanno alcuna conoscenza di Gesù, non seguono che congetture e non hanno ucciso Gesù con certezza. Ora io credo che la scuola ha il dovere oggi di dire, apriamo questa questione, quando noi per esempio si fa la storia, no? No, Gesù è morto in croce, questo non è scontato oggi, cioè i nostri ragazzi devono essere preparati ad affrontare questa questione. Gesù è veramente morto in croce? Ma io voglio bene anche a uno che nega questa cosa, ma so bene che il suo rapporto con il male, con il peccato, cambia, perché non c'è uno che prende su di sé il male, ma il male va eliminato in un'altra via. E la mia risposta non è dire cosa deve dire un musulmano, ma dire che cosa dici di questa cosa, cioè la mia è una domanda, io non posso rispondere per un'altra parte, ma io professore di storia devo dire che la morte è una certezza, la morte in croce di Gesù, se io vengo meno al mio dovere di storico. Cioè questo non è un punto, ma io devo essere cosciente di questa cosa, e secondo me questa cosa apre una grande, perché noi dobbiamo evolvere, dobbiamo guardare a cosa succederà fra 100 anni, fra 200 anni, noi dobbiamo amarci, ma preparare i presupposti culturali della vita futura. Può un ragazzo musulmano in Egitto sentirsi dire dal suo professore che forse Gesù potrebbe essere morto in croce, che forse quindi il Corano va interpretato in maniera diversa? Certo. Io sono d'accordo, però questa cosa non è per niente ovvia, no? Saltiamo il punto B1. Terza cosa, e finiamo con questo la prima parte. Secondo me questa questione ci deve aiutare a capire che sulla storia che noi insegniamo, e ripeto, la insegniamo già da piccolissimi, loro la sentono dai telegiornali, la sentono, in realtà noi dobbiamo correggere il tiro. Cioè noi non possiamo continuare a far credere che tutto il male del mondo viene dal cristianesimo e dall'Occidente, che è quello che la nostra cultura in qualche modo trasmette. Vi faccio degli esempi, no? Che secondo me sono decisivi per una scuola che sappia educare alla pace, no? Cioè io credo sia importante smettere di ingigantire il valore delle crociate. Qui ho usato un'espressione che io mi diverto, mi è venuta in mente, no? Cioè, le crociate, come sapete, sono durate 200 anni. Io ho inventato questo termine che non diventerà mai, non entrerà mai nei libri, sono le mezze lunate. Guardate che le mezze lunate, cioè, l'Islam è arrivato in Egitto nel 639, cioè 7 anni dopo che è morto Maometto. Nel 636, 4 anni dopo Maometto, era già in Siria. Cioè, perché ci sono i copti? Sapete che copto vuol dire, viene da Egyptos, Egyptoi, egiziani. Copti sono gli egiziani, sono gli arabi, perché gli arabi non sono musulmani. Gli arabi sono in parte musulmani, in parte cristiani. Quelli che sono rimasti attaccati alla fede, che non sono stati in qualche modo obbligati a convertirsi, sono ancora cristiani. La maggior parte degli arabi sono musulmani, no? Ora io non dico questo, io il professore direi, guarda che questo non vuol dire odiare i musulmani, io non voglio che mi ridiano indietro la Libia che era cristiana, non voglio che mi ridiano indietro l'Algeria, non voglio che mi ridiano indietro, non voglio Costantinopoli, io però voglio che smettano di dire voi siete cattivi e noi siamo buoni. Cioè il problema è ammissione di responsabilità, perché hanno invaso Costantinopoli, perché hanno invaso la Turchia, perché queste sono le vere invasioni. Chiedete perdono come l'abbiamo, e amici come prima. Cioè non è una violenza, ma noi non possiamo ingannare i nostri bambini, dire come sono cattivi i crociati e come dire tutti gli altri non hanno mai fatto. No. Pensate che Maometto, questo è un altro dato che io insegnerei, ripeto, dicendo guardate che noi i nostri amici dobbiamo volergli bene, ma per questo dobbiamo capire. Maometto ha fatto 39 campagne militari. Maometto era un profeta ed era un guerriero, ha sterminato tre tribù, ha tagliato lui la testa, sapete, al Topkap a Istanbul c'è la scimitarra di Maometto con cui lui guidava le sue armate, è come reliquia, no? Cioè, sapere che Maometto è un soldato che ha ucciso, che ha guidato le armate e che i califfi hanno seguito la sua strada, non vuol dire che oggi l'Islam deve fare questo, ma anzi vuol dire questo. Possiamo oggi dire che anche per voi musulmani quello che è avvenuto all'inizio adesso lo cambia, cioè non è più valido, che oggi superiamo questo periodo? Cioè l'atteggiamento della scuola non è di creare odio, ma di creare giustizia nell'analisi storica. Perché altrimenti il ragazzo dirà sempre, come ha detto Umberto Eco, una boiata, cioè le religioni mondiali sono tutte violente. Ma cosa vuol dire? Cioè la prima parola o due giorni dopo c'è il lievito. No, non è vero, non è vero. Seconda cosa sulle differenze, no? Il rapporto con gli ebrei, cioè guardate che dire che noi amiamo il popolo ebraico, pensate alla Bibbia che conserva l'Antico Testamento, il che non vuol dire condividere tutto quello che dice Israele come Stato, ma certo vuol dire che Israele ha diritto ad un paese come ha diritto il popolo palestinese, cioè la posizione è chiara, sono due stati che hanno diritto ad avere una terra, no? Ma al di là di questo, ma gli ebrei vanno amati o no? L'Antico Testamento va letto, quando voi raccontate la storia ebraica, mi raccontava una persona che alla giornata della Shoah è venuta una mamma musulmana a dire no, della Shoah non dobbiamo parlare perché c'è la questione palestinese. La maestra se l'è cavata, dice guardate che saremo sempre di più in questo tipo di questioni, la maestra se l'è cavata, dice sì ma questa è storia contemporanea, noi non parliamo di... troppo debole. Cioè, il problema è, Israele è un popolo che ha portato al mondo il decalogo, che ha portato... Cioè, Israele va amato. Quando voi parlate della storia di Israele, non a storia, a filosofia, cioè non è che stiamo parlando di bruscolini, è una cosa importante. Pensate alla terza cosa, il rapporto con la modernità. Cosa vuol dire oggi capire che una fede ha scelto e anzi ha generato la modernità? Cioè il problema del cristianesimo è che il cristianesimo ha generato la laicità. Gesù ha generato, poi con una serie di errori della Chiesa, cioè noi riconosciamo le nostre colpe e ci piacerebbe che anche altri. Capite? Io insisto, io dico questo non per dire voi siete cattivi e noi siamo buoni, ma per dire io proprio perché vi voglio bene, vi dico ragazzi svegliatevi. Perché se no, se non ci svegliamo, non sarà facile. Cioè, bisogna aiutare i nostri ragazzi a saper parlare con le persone per amarli e insieme mettere il dito dove il dente duole, aiutare le persone a maturare. Se volete, facendo una sintesi, no? Quello che sto provando a dirvi è che secondo me dovremmo aiutarci insieme, io penso che sia molto importante anche quello che voi fate, come queste cose, i rapporti fra studenti, i centri culturali, eccetera. Cioè, avere poche idee chiare che ritornano. Per esempio, l'idea che alcuni classici sono fondamentali. Mi diceva sempre parlando con voi, per esempio, mi diceva, pensate, cioè la professoressa di Dante, la maestra di Dante, mi diceva come chiaramente Dante veniva insegnato, per esempio, con la dinamica dei bambini, cioè facendo vedere l'immagine di Dorè, facendogli immaginare i colori delle cose, facendo vedere che è un viaggio verso la vita, cioè che si parte dal male, quindi facendo sempre vedere il bene, no? Mi raccontava lei per esempio di come usano Shakespeare, di come usano Manzoni, perché il tema dell'affetto, della famiglia sta dentro queste cose, no? Allora dire noi dobbiamo far amare queste cose, pensate, mi diceva per esempio il Cantico dei Cantici, delle creature, sapete che il Cantico delle creature alla fine ha la morte corporale, la seconda morte, no? I bambini che avevano avuto un lutto sono stati capaci di parlare della morte perché hanno letto il Cantico delle creature, cioè Francesco parla della morte corporale e dice che c'è una seconda morte, la morte corporale nessun uomo ovviamente può scappare, cioè dicendo questo tu stai parlando di una cosa che è il dramma, il bambino ha paura della morte, il bambino pensa sempre al morto dei genitori, sempre, ci pensa ogni tanto, per fortuna ogni tanto, però lo sa che c'è, ma quella cosa gli dà una speranza, gli dà un linguaggio, gli dà e così via, no? La seconda cosa, avete capito, io penso che noi i nostri genitori vivono nella confusione più totale, cioè c'è Charlie Hebdo, Allora, ci sono una parte che è i buonisti, l'altra parte è gli integralisti, cioè quelli che dicono buttiamo tutti a mare, stanno per invaderci, che manco per niente, non è chiaramente una balli, o quelli che dicono va bene tutto, no, serve un amore con una chiarezza di linea educativa, cioè avere tre cose chiare. Le religioni non sono uguali. Ci sono dei gravi errori nella storia dell'Islam. Ci rispettiamo perché siamo uomini. Abbiamo un senso religioso, possiamo essere, cioè quattro idee, cioè quelle cose sono sufficienti poi per orientarsi. Sarebbero sufficienti per orientare il ministero, cioè per dire la Francia dovrebbe capire che non ha senso cancellare, cioè la religione è cultura, tu non puoi demonizzare la cultura, cioè l'Italia ha un'identità, se la scuola la perde è chiaro che la prenderanno gli estremisti di destra, ma deve essere il paese che prende in mano la sua identità, non può lasciare questa cosa in mano a degli intolleranti, dobbiamo essere noi a rassicurare dicendo noi abbiamo un'identità, chi viene qui, ma noi amiamo chi viene qui. Ma proprio perché lo amiamo gli presentiamo le nostre cose più belle. E la scuola lì è chiara, non siamo colpevoli, riconosciamo le nostre colpe, ma per favore c'è l'equilibrio delle parti, no? La scuola deve dare equilibrio, deve dare. Non dire tutto non succede niente, siamo tutti buoni. No, manco per niente, ci sono dei problemi enormi. Cerchiamo di cominciare a scioglierli un po', no? Mi fermerò perché non c'è tempo, insomma, almeno al terzo e il quarto punto. La scienza e poi la famiglia, il gender, eccetera, qualche cosa su questo, no? Ripeto, sapevo che era troppo e quindi se volete vi leggete quello che c'è, però volevo sorvolare sui grandi temi e non fare un discorso metodologico che non mi sembra la cosa più importante. Allora, cosa direi io sulla scienza e i rapporti con la cultura umanistica, il tema che vi dicevo che è uno dei grandi temi che ci sono necessari affrontare per dire perché la scuola parla della vita e la scuola non parla solo dei calcoli, della scienza, delle scoperte, no? Allora io direi un duplice atteggiamento. Primo, noi dobbiamo far trasparire l'amore per la scienza. La scienza è una cosa bellissima, enorme, è una delle grandi realtà che manifestano la grandezza dell'animo umano. Solo l'animo umano scruta l'origine dell'universo. Solo l'animo umano sa che c'è la galassia di Andromeda, solo l'animo umano cerca di mandare un apparecchio su una cometa per vedere se c'è l'acqua. Cioè far vedere queste cose sono fondamentali, cioè si capisce la grandezza dell'uomo. Notate fra l'altro, interessante, che sull'ISS, la stazione orbitante, come sapete c'è una sezione europea, una sezione russa, una sezione giapponese, cinese, americana, cioè è incredibile come l'uomo riesca, nonostante le lotte, cioè c'è una lotta fra Putin e l'Europa, eccetera, ma riesca a fare delle cose che li uniscono, cioè, e quel luogo è un luogo comune, cioè ci sono vari stati che hanno fatto dei pezzi, solo la Russia sa mandare gli astronauti su e giù, perché bisogna andare da lì, non c'è un'altra nave capace di andare su, però questa cosa, ecco, questa per esempio è proprio parlare della scienza come un dovere, cioè l'uomo da sempre vuole sapere tutto. La scienza è uno dei segni della grandezza dell'animo umano, uno dei segni della sua grande realtà. Io amerei anche in questa grandezza che si sottolineasse, proprio per parlare della vita, come da sempre, con rarissime eccezioni, come quella di Galilei, la Chiesa è stata insistito sull'importanza. L'ebraismo e la Chiesa hanno lottato per la ricerca scientifica, perché ci fosse. Pensate per esempio a una cosa che io sottolineai per i bambini, è uno dei grandi problemi che loro hanno nel rapporto fra vita e scienza. Pensate, sapete bene che, o se non lo sapete andatelo a approfondire, può essere utile, la parola Big Bang, che vuol dire, come sapete, grande scoppio, è una presa in giro radiofonica della prima ipotesi fatta da un prete, George Eduard Lemaître, che era un gesuita, amico di Einstein, cioè avete qui la foto, no? A me piace anche che si vedano queste cose, cioè siccome sembrava, notate, quando venne fuori erano vari autori, ma la parola Big Bang nasce proprio per lui, perché essendo un prete dicevano l'idea che ci sia un momento iniziale è troppo simile alla creazione, cioè fu accusato l'idea del Big Bang perché era troppo creazionista, cioè Dio ha creato e poi tutto si sviluppa, no? Allora dissero come una presa in giro, cioè la propria nasce per prendere in giro un scienziato, i tempi erano, non c'era chiaramente le conoscenze, siamo nel 1929, no? Quindi abbiamo fatto, io sto cominciando a far fare una serie di piccoli disegni per fare un, io vorrei scrivere un catechismo per i bambini con queste nozioni, con un mio amico prete, e abbiamo chiesto a un amico di disegnare un Lemaître vestito da prete che come dire, fa la messa insieme, lavora sulla la materia, l'energia che a un certo punto è unita, e poi dopo non c'era ancora una dimostrazione, una serie di ragioni per dire questa cosa, no? Notate per esempio Samantha Cristoforetti, come sapete, Samantha Cristoforetti che sta girando intorno a noi, è interessantissimo che sulla ISS ci sono le icone. Nella parte russa, se voi guardate la foto grande, c'è la Madonna, il crocifisso, la Pentecoste, no? Ma i nostri giornali hanno tagliato il video, tagliandolo sulla testa perché non si vedessero le immagini. Cioè, è come se il nostro tempo avesse un fastidio a capire che la scienza noi l'amiamo. E che per esempio un ragazzo, io ai bambini farei vedere due video della NASA, sapete che c'è un canale della NASA, io farei vedere il video dell'astronauta Sunita Williams, sapete che quando scendono dall'ISS gli viene concesso di fare un video di quello che loro vogliono, allora lei ha scelto di far vedere come funziona tutta la stazione, quindi lei nuota nella stazione, sapete che non si può camminare, no? E fa vedere tutto, dove si dorme, dove si mangia, dove si va in gabinetto, come si fa lo scià, è una cosa che dura una quindicina di minuti, è bellissimo, cioè per i bambini che vedono esattamente cosa succede dove non c'è la forza di gravità, e poi far vedere quando entra Samantha Cristoforetti e fanno la conferenza stampa e mangiano con dietro le icone russe, perché è ovvio che uno scienziato è credente all'80%, siccome la maggior parte degli uomini sono credenti, la maggior parte degli scienziati sono credenti, no? Cioè, e qui ho messo anche il testo di Fabiola Giannotti, sapete che mi ha colpito quando l'ha intervistata Lili Gruber, cioè lei dichiara di essere credente e lei dice: ma come? Lei è una scienziata, è credente, cioè come se fosse una cosa assurda che uno scienziato può essere, cioè per i nostri bambini respirano questa atmosfera culturale. Capite com'è difficile affrontare i temi? Perché è come se la vita fosse dei cretini, vorrei della vita fosse di gente che non ama la scienza, no? Qui io vi ho messo il testo, l'ho fatto trascrivere, di quando l'ha intervista Giovanni Minoli, e lei dice che è stata lei ha fatto il classico, ha studiato filosofia, perché la filosofia, come la fisica, si occupa di tutto, e poi dicevo però ho cercato le cose concrete. E poi lei e Giovanni Minoli insistono, ma lei l'ha avvicinata o l'ha allontanata? Lei risponde, è una risposta, lei dice: la scienza e la fede non si oppongono né si provano, la scienza non può provare la fede ma non la può negare innanzitutto, primo assioma chiarissimo di qualsiasi, è una cosa certa della filosofia, Kant, non si può, Kant era credente ma diceva che la filosofia, la fede non si poteva provare. Però non si può dare neanche, come dire, e poi lei dice: io ho visto l'eleganza, una parola femminile, l'eleganza delle leggi scientifiche, la fisica mi ha avvicinato all'esistenza di Dio. E poi Minoli gli chiede: ma lei crede in Dio? Sì, ci credo, secco, cioè senza, cioè vedere queste cose, vi ho messo qui dei testi di Darwin, sapete che Darwin non era ateo. Questo non c'è un libro, cioè Darwin non era era semmai agnostico. Darwin ha perso una figlia di 10 anni, in alcuni, ci cioè sono varie versioni, in alcuni momenti lui dice che la meraviglia della natura fa pensare a Dio, ma verso la fine dell'opera dice: la mia teoria, le mie ipotesi della selezione naturale può essere accettata sia da uno che crede sia da uno che non crede, io sono agnostico, io non lo so dire. Questo è fondamentale, secondo me, che i bambini capiscano che c'è c'è una grandezza della scienza e che la scienza può addirittura avvicinare all'esistenza di Dio. Molti scienziati più studiano la scienza più dicono: ma come è possibile che dal Big Bang si arrivi all'ossigeno, si arrivi all'erba, si arrivi all'intelligenza, all'occhio, cioè è veramente una cosa. Altri dicono: no, però non lo posso provare, cioè non... Però c'è un altro punto che secondo me deve essere chiaro, i due punti chiari, no? La scienza non basta. Questo per me va detto con grande chiarezza, se noi vogliamo arrivare ai punti. Cioè, quando si fa lezione di fisica, quando si parla con i bambini delle foglie, dell'autunno, si pianta il seme, quelle le cose che si fanno in tutte le scuole, c'è il bambino elementare che pianta la lenticchia e poi la vede. Cioè, noi dobbiamo dire: guarda che meraviglia! Cerchiamo di capire com'è possibile, queste sono polveri di stelle, cioè questa lenticchia ha il carbonio perché era la stella, perché c'è una storia incredibile che dal Big Bang si è arrivati a questa lenticchia, però noi abbiamo bisogno di domandarci il bene e il male. La scienza non sa dire una parola sul bene e il male. Per esempio la selezione naturale, io direi questo in maniera, la selezione naturale ci dice che si adatta l'organismo, cioè sopravvive l'organismo più adatto, e si seleziona attraverso poi la genetica, Mendel, un monaco agostiniano che ha studiato, sapete che Mendel è un monaco agostiniano e così via, no? Ma perché noi non possiamo dire che è normale che si selezionino perché non adatti alla cultura moderna quelli del Sahel? Cioè, secondo la logica delle selezioni naturali, le popolazioni del Sahel sono un ambiente, cioè loro vengono no, noi dobbiamo intervenire per salvarli. È male uccidere, lasciar morire, non fare la carità. Perché? Perché non vale la regola cruda, se volete, della selezione? Perché l'uomo inserisce la carità, la speranza? Perché un uomo del Sahel prega? Perché l'uomo ha bisogno della scienza, ma l'uomo ha una parte che è ragionevole, si pone, l'uomo non può non porsi la domanda sul bene e sul male. Cioè l'uomo da un lato non può non voler capire, ma l'uomo ha bisogno di porsi domande sul bene e sul male. Qui ho messo due testi semplicissimi, no? Anche questi si potrebbero imparare a memoria o scrivere. Martin Luther King, premio Nobel nel 64, ricevendo il premio Nobel, dice questo: lottava contro l'apartheid, venne ucciso nel 68 perché ancora negli Stati Uniti d'America, liberali, il 68, ancora i neri erano sotto i bianchi, nel 60, quando il cattolicesimo si era gettato dietro questo problema da secoli, perché noi sembriamo sempre l'ultimo ruota del carro, poi ci guardiamo intorno e se facciamo un po' di, forse non è così schifoso il mondo che nasce in Europa, eccetera, eccetera, no? Ma notate, io direi sempre che Gesù era medio orientale. Gesù, il cristianesimo non è una religione occidentale, non cadiamo mai nell'errore, eh? Gesù è medio orientale, è il Medio Oriente che ci regala il cristianesimo. Se noi vogliamo, il cristianesimo è talmente bello che lo accoglie l'Occidente e l'Estremo Oriente, ma il cristianesimo nasce in Oriente, viene da lì, no? Allora Martin Luther King diceva così: nonostante gli spettacolari progressi nella scienza e nella tecnologia, e nonostante quelli innumerevoli che verranno, ci manca qualcosa di fondamentale. C'è una sorta di povertà dello spirito che si trova in palese contrasto con la nostra abbondanza scientifica e tecnologica. Più siamo diventati materialmente ricchi, più poveri siamo diventati moralmente e spiritualmente. Abbiamo imparato a volare nell'aria come uccelli e nuotare nel mare come i pesci, ma non abbiamo imparato la semplice arte di vivere insieme come fratelli. Cioè, come la scienza è sufficiente, l'ISIS sa usare la tecnologia, lui l'ISIS fa dei video che sono girati con dei registi, con la tecnologia, ma basta la tecnologia per essere buoni? Perché ci sono gli hacker? Guardate che è un problema, cioè perché c'è gente che ti vuole distruggere il tuo computer? Che sa tutto, sa molto di più, cioè perché il cuore dell'uomo non è solo, il cuore dell'uomo ha un altro problema, che la tecnologia non è in grado di affrontare. Einstein, è un articolo postumo apparso su New York Times, era appena morto, no? A chi gli chiedeva perché si fosse riusciti a scoprire l'atomo, a quei tempi l'elettrone, non c'era ancora il bosone di Higgs e altre cose, antimateria, ma non si fosse ancora capaci di trovare i mezzi per controllarlo, aveva risposto: è semplice, amico mio, perché la politica è più difficile della fisica. È vero che per certi aspetti la fisica è più, ma come si fa a rendere buono il cuore dell'uomo? Uno dei compiti della scuola non è solo insegnare, ma aiutare i bambini a credere che il bene esiste, che è più forte del male, che il male c'è ma si può vincere. Pensate a Tolkien, Lewis, Harry Potter, cioè questi libri dicono che il male esiste, il male ti vuole uccidere, Harry Potter, cioè i bambini si spaventano ma lo vogliono vedere, perché sentono che è vero, il male c'è nel mondo. Come faccio io a dirti che il bene vince sul male? Però questo è un problema della scuola, no? C'è un passo ulteriore, il rapporto fra verità filosofica e di fede. Qui vi ho messo una cosa solo per farvi riflettere dal punto di vista della catechesi, ma credo sia utile per la scuola, come sia problematico insieme positivo l'uso dell'immagine per parlare della creazione. Noi siamo a volte molto banali. Sapete, per solo fare un esempio esegetico, nell'esegesi non conta niente fare sette lavori sui sette giorni, uno, due, tre, ma quello che conta sono sei contro uno, cioè quel capitolo vuole dire che Dio ha lavorato sei giorni e si è riposato un giorno, e si fonda il giorno del riposo. Cioè io dovrei fare un disegno con sei giorni lavorativi e uno di riposo, no? Non ha senso fare un lavoro sui sei giorni, no? Se volete poi vi leggete, c'è un testo su come leggere Genesi, no? Parto solo da questo, guardate Escher, prima immagine, no? Questo gigantesco, a me piace moltissimo, anche se è un uomo di morte in qualche modo. Se voi guardate in alto a destra c'è Genesi, cioè lui ha fatto le tavole della creazione. Per me è bellissimo, questa è la separazione delle acque di sopra e delle acque di sotto. Però dicevo, manca qualcosa. E poi la risposta mi è venuta dopo una settimana. Manca Dio, cioè questo ha disegnato la natura, non la creazione. Spesso noi facciamo fare dei disegni ai nostri bambini che sono dei disegni della natura, non della creazione. Michelangelo, a pagina dopo, disegna il creatore, cioè quando pensa alla creazione, le acque di sopra e di sotto diventano due piccole linee, ma c'è la grande immagine del Dio creatore, no? Il Medioevo ha un disegno che secondo me è molto più intelligente dal punto di vista scientifico. Vedete che il creatore crea con un compasso, cioè crea non direttamente ogni cosa, ma crea dando una legge, cioè crea qualcosa che ha un potere di svilupparsi, un potere, cioè crea come causa prima una causa seconda che ha una sua legge interna, no? E William Blake in Inghilterra riprende questa mano di Dio che crea come una specie di compasso, no? Chagall disegna la poesia della creazione invece, no? Cioè i gatti che volano, e la croce, un ebreo che disegna la croce come simbolo di dolore innocente, no? Ecco, quale immagine di creazione noi per esempio usiamo, come valutiamo i disegni della creazione? Cioè capite che non è una cosa così scontata, no? Ma è importante nel disegnare che passi la possibilità che ci sia la scienza e che ci sia una benedizione su ciò che avviene, no? Qui avete anche i video, vi ho dato questo piccolo dépliant sui video che noi facciamo per i catechisti, ma secondo me se vi interessano questi temi, se voi prendete quelli su Adamo ed Eva, la costola, vi può essere delle cose utili per un elementare, eccetera, eccetera. Però arriviamo all'ultimo punto perché mancano 10 minuti almeno, il punto dell'affettività e il gender. Allora io vorrei dire tre cose lasciando aperte, cioè secondo me quali sono i punti di nuovo di una visione della vita che la scuola può comunicare tranquillamente senza per questo essere intollerante, ma deve dirli perché sono veri e chiari. Prima cosa, la serenità di un atteggiamento, cioè non una lotta, ma la serenità di dire: la tua vita viene da uomini e donne che si sono sempre amati. Il tuo DNA, ogni cellula, ha metà che viene da un maschio e metà che viene da una femmina. E così sempre sarà. Ed è una meraviglia che la vita si sia trasmessa senza mai venire meno e senza mai che morisse la vita. Io vi posso assicurare, io confesso tanti omosessuali come tutti i preti, gli omosessuali, quelli almeno che noi conosciamo, cioè non dicono la famiglia è uguale ai nostri rapporti omosessuali, ma dicono io ho riconoscenza per mio padre e mia madre. La famiglia è più importante perché senza la famiglia io non esisterei. Questo non vuol dire che io critico te, ma io riconosco un primato. Cioè riconosco che la vita nasce da uomini e donne che si vogliono bene, che si sono anche odiati, che hanno divorziato, che sono spaccati piatti nei secoli, nelle nostre storie è successo di tutto. Ma la famiglia è così libera che al suo interno nasce l'omosessualità. Questa è una cosa incredibile, cioè la famiglia è originaria, è ciò che è prima di tutto. E il primo atteggiamento è la riconoscenza. Qui c'è un testo per me meraviglioso di questo Fabrice Ajaj, che ha scritto un manifesto dei meravigliati. Non siamo degli indignati. Ciò che ci anima è un sentimento più primitivo, più positivo, più accogliente, l'ammirazione. Noi non abbiamo uno stato d'animo triste, di rivendicazione, non siamo imbevuti di amarezza. Noi vogliamo rendere grazie a chi ci ha dato la vita. Parlare della famiglia è un rendere grazie all'uomo di oggi che viene da migliaia di anni di uomini e di donne. Noi riconosciamo quella che Nietzsche chiamava la grande ragione del corpo. Noi siamo meravigliati dall'ordinazione reciproca dei sessi, dal genio della genitalità. Sapete che uno dei grandi problemi, questo lo racconta Don Fabio Rosini in maniera così molto semplice, cioè il corpo, cioè il paradosso, e noi dobbiamo averlo chiaro non per parlare male, ma per capire che c'è una reale ordinazione del corpo, e poi dopo ognuno è libero di fare quello che vuole. Lui dice, scusate, la sedia, se io mi siedo così, ma se io la sedia la prendo e la giro così, io non so cosa farci di una sedia, no? Ma non è evidente che il mio corpo di maschio è creato in relazione al corpo di una donna? Se io metto due uomini, non sai come incastrare le cose. Paradossalmente, se volete, il dramma dell'omosessualità, che per questo merita tanta attenzione, è che il corpo viene in qualche modo diminuito di valore. Cioè, io devo dire che lo spirito ha un valore, ma il corpo non so esattamente come trattarlo. E ripeto, questo non è un è anzi una riconoscenza di una fatica anche, no? Questa meraviglia la nascondiamo sotto le parole biologico, determinismo, animalità. E tuttavia, che cosa c'è di più stupefacente di questa unione degli esseri più differenti, l'uomo e la donna? Guardate che l'uomo e la donna sono veramente diversi. Noi ci caschiamo nella trappola che la diversità è quella, non so, del transessuale. Noi dobbiamo educare che c'è una grandissima diversità che essere maschio e femmina, e poi c'è anche la diversità di avere un'altra tendenza. Ma i bambini non hanno facilità andare d'accordo con le ragazze hanno problemi. Questa diversità deve essere il grande tema della scuola. Aiutare i bambini e le bambine a rispettarsi e a stimarsi. Sapete che i maschi disprezzano le femmine? E non si sa perché si innamorano, le femmine non sopportano i maschi e non si sa perché dicono ma i maschi sono tutti così, i maschi dicono le femmine sono tutte, però poi cioè vivere questa diversità è il vero problema al cui interno c'è poi anche la diversità particolare di minoranza, ma noi non possiamo prescindere dalla grande diversità che è il vero problema della maggioranza delle persone, no? Io quando facevo i corsi personali al matrimonio, una battuta che ho imparato, no? Voi sapete che c'è un fidanzato e una fidanzata, lei dice, ti ricordi che è il nostro anniversario? Lui non se lo ricorda, chiaramente. E allora, ma senti, è vero, il nostro anniversario, ma cosa vuoi che andiamo a fare una passeggiata romantica a Ostia sulla sabbia la sera, eccetera? Oppure andiamo a vedere Guerre Stellari 8? Lei fa, decidi tu. Lui la porta a vedere Guerre Stellari. Perché quando una donna dice decidi tu, non vuol dire capisci cosa io voglio e fallo senza che io te lo dico. Cioè la donna quando dice decidi tu non sta dicendo decidi tu, ma l'uomo non capisce perché è diverso. Guardate che andare d'accordo due maschi è più facile, l'omosessualità è meno diversa del rapporto uomo-donna. Noi dobbiamo avere chiaro questo, avendo grande rispetto, guai al bullismo, cioè noi dobbiamo lottare per la dignità di ogni vita, ma dobbiamo sapere che la vera diversità è quella dell'uomo e della donna, cioè l'equilibrio delle posizioni, no? Che cosa c'è di più stupefacente e che cosa c'è di più sorprendente del loro abbraccio chiuso sul suo proprio godimento e che tuttavia si strappa secondo natura per permettere l'avvento di un altro, di un'altra differenza ancora, la futura piccola peste, il già disturbante, colui che chiamami il bambino. Cioè i due fanno l'amore, pensano solamente al piacere, solamente là, e viene fuori una cosa che non c'entra niente. Questo è stupefacente, cioè è una cosa, questa è il vero, questa è la differenza, aiutare i bambini a capire che questo avverrà, che questo è ciò che porta avanti la storia, eccetera, e che dentro questa cosa ci vogliamo bere tutti, ma questa cosa farà nascere altre persone che si sposano, farà nascere altri omosessuali, ma questa cosa è ciò che fa nascere. Qui questo non si può dire con i bambini piccoli, ma dice sotto, le nostre manifestazioni, dice Ajage, dureranno fin tanto che ci saranno peni e vulve e la loro ordinazione reciproca. Noi siamo molto lontani dai puritanesimi, ci incantano le natiche, non ci repelle l'ammirazione della congiunzione improbabile del pisello, della passerina, del pancione che ne deriva. Cioè la meraviglia, io vorrei degli intellettuali italiani che avessero un linguaggio di questo tipo, no? Cioè un linguaggio sereno. Secondo punto per me, io dico tre punti chiari. Secondo punto, noi siamo, e la scuola per me lo può dire tranquillamente, assolutamente contro l'utero in affitto. L'utero in affitto è vergognoso della dignità della donna, della dignità del bambino. Guardate che questa cosa non la dicono solo i cattolici, gli ebrei, i buddisti, i musulmani. Nessuno parla mai degli ebrei, dei buddisti, che fanno continuamente, se voi leggete il Dalai Lama, leggete i rabbini d'Italia, di Francia, leggete i musulmani, loro sono su queste posizioni. Ma soprattutto questa è la posizione delle femministe atee, anticlericali. Cioè le femministe dicono: ma voi siete matti, cioè noi torniamo alla cioè peggio della prostituzione, tu mi paghi, il corpo è mio, no, il corpo tu lo paghi e io ti do il mio utero e poi dopo il bambino appena nato, cioè questo è contro il femminismo. Qui avete un articolo in francese di alcune grandi femministe di Francia che hanno scritto sulla differenza fra l'appropriation médicament assistée, PMA, e la gestation pour autrui, cioè la GPA n'est pas un PMA pour gay. Perché? Perché non sono l'uno e reciproco. Perché le lobby pro GPA fanno una confusione apposta. Perché l'altra cosa implica la vendita dei ventri e il commercio degli ovociti. Dona la possibilità agli uomini di disporre del corpo femminile pur soddisfare un diritto all'infante, un diritto al bambino che noi rifiutiamo. Voi sapete che cosa avviene? C'è Elton John, che cosa fa? Elton John paga una prima donna che viene stimolata ovaricamente a fare degli ovuli che vengono poi dopo prelevati, e quindi paga una donna che, sapete che non è una cosa che fa bene al ventre della donna avere una stimolazione, quel ventre viene inseminato, viene impiantato su un'altra donna eventualmente del terzo mondo, perché il bambino deve essere bianco chiaramente, cioè a me non è che mi sta bene che il bambino sia mulatto, sapete, sono bambini mulatti che vengono rifiutati, allora quest'altra donna viene pagata, poi se il bambino nasce sano me lo prendo, se ne nasce uno sano e uno malato, quello malato te lo chiedi tu, quello sano. Tutta la nostra pedagogia che dice che il bambino sente la parola della mamma, il latte del seno è meglio del latte preso dalla liofilizzato, che c'è il dudù che si mette vicino, perché e questa cosa improvvisamente sa, il bambino non c'è nessun problema a strapparlo dalla mamma appena nato. E legato a questo c'è il grande tema dei diritti. Qui c'è un tema importantissimo, secondo me la scuola deve essere chiara sui diritti. Sapete che oggi c'è una grande questione, no? Di per sé il diritto del ricco è legittimo, cioè il ricco ha la proprietà privata, ha 20 castelli, 20 portaerei, 20 yacht, sì, ma se l'altro muore il mio diritto viene meno. Cioè il diritto non è il diritto individualista di oggi, ma il diritto dei diritti umani di Ginevra, cioè è il diritto che il più debole sia assistito, cioè il punto di vista dei diritti è che bisogna partire dal popolo che non ha il cibo, non può dire gli italiani, noi gli americani hanno tanto cibo e chi se ne importa, l'abbiamo guadagnato noi, che c'è. Questo vale anche per i bambini, cioè il vero diritto è quello del bambino ad avere un papà e una mamma, non è il diritto dell'adulto ad avere un figlio. Non esiste nella storia giuridica il diritto ad avere un figlio. Io non ho diritto ad avere un figlio, voi non avete diritto ad avere un figlio, se no ognuno potrebbe prendere, cioè una cosa è il diritto al lavoro, ma non è che noi andiamo allo Stato e diciamo dateci un figlio, cioè il fatto che io possa avere un figlio non è automaticamente il diritto, cioè che ognuno va e dice io ho diritto, ma chi l'ha detto? Semmai lo Stato che conosce la piccola sa che il bambino ha bisogno di una mamma, cioè lo Stato deve capire che la condizione ideale di un bambino è quella. Una coppia che ha dei problemi psicologici non ha diritto ad avere un bambino, cioè non esiste un diritto a un bambino. Terza cosa, ultima, i ragazzi vogliono sapere se esiste l'amore vero. Cioè io credo che la grande domanda che i nostri ragazzi hanno e che noi dobbiamo, e qui ci fa aiutare a scegliere dei testi, delle immagini, dei cartoni animati, cioè noi dobbiamo sapere che loro dinanzi al terremoto che c'è degli effetti, la loro grande domanda è: ma esiste un amore che vince il peccato? Pensate solo per fare un esempio a Maleficent, guardate che è un film straordinario. Maleficent è la domanda: ma esiste? Lì è una donna, è una fata e un uomo totalmente diversi, cioè due mondi diversi, separati, che non si possono questo pian piano scoprirsi e scoprire che tu usi l'amore per uccidermi, per tagliarmi le ali, no? Nasce l'odio, perché se l'amore diventa cattiveria, no? Lei poi riscopre l'amore diventando in qualche modo madre adottiva, La grande domanda è: ma esiste il bacio del principe azzurro? Questo i ragazzi ce l'hanno dentro, cioè la loro vera domanda è, non è, loro vivono convivenze, ma la vera domanda è: esiste l'amore vero? Pensate il paradosso, io direi come battuta, per esempio con i più grandi, no? Quelli del liceo, no? Io la uso come battuta perché l'ho imparata. Guardate che oggi in comune, apparentemente, gli unici che si vogliono sposare sono i preti e i gay. Cioè nessun altro è interessato a un matrimonio regolato dallo Stato. La maggior parte dei nostri ragazzi non si sposano. Solo noi preti vogliamo, non si capisce. La vera domanda del ragazzo è diversa. Cioè lui vive di questa cultura, ma quando si innamora dice: ma ci ameremo? Ed è chiaro che noi dobbiamo dirgli: beh, non esattamente, perché sei ancora piccolo, cioè calma. Non ha... Però lui la domanda dentro ce l'ha sull'amore grande, no? E l'ipotesi di lavoro è che si possa, faccio per esempio riferimento, non conosco quello che voi usate qui come progetto, però ripeto, io ne parlerei nell'ordinarietà, cioè queste cose non è da farci una lezione, secondo me, è da parlare del fatto che noi, cioè i romani erano i nostri antenati, che, cioè questa cosa è evidente, no? Questa riconoscenza di una storia, quelli che hanno vinto, che hanno fatto la fame nella guerra, quelli che ci hanno trasmesso la vita, cioè questa riconoscenza per la vita che tutti abbiamo, no? Ma se volessimo ipotizzare qualcosa, potremmo ipotizzare una idea di un lavoro che è basato sul rispetto dell'uomo e della donna, sulla grande valore della famiglia, dentro cui c'è rispetto anche di altre differenze, anche c'è un rispetto globale dove viene posto al centro la questione del maschio che non può disprezzare la donna, della donna che anche se non si capisce con l'uomo deve capire la sua ricchezza. E dentro questo c'è anche no al bullismo, ci sono i diritti civili e così via, anche per altre persone, no? Ma, e ho messo solo un brano, ve lo leggete, sulla la grande questione che io non affronterei a scuola se non esplicitamente richiesto, che è la questione dell'origine dell'omosessualità e di altre tendenze, no? Mi piace solo dire questo: voi sapete che a livello scientifico questo tema non è risolto. Cioè gli scienziati e anche i gruppi omosessuali non sono d'accordo da dove abbia origine l'omosessualità, perché è un problema molto serio, perché se è una cosa che nasce dalla natura e quindi non si può cambiare, allora non si può dire che è culturale, allora non si può dire che è un frutto del cattolicesimo, ma se è frutto di questo vuol dire che si può cambiare, cioè vuol dire che io posso dire, allora io che sono così posso decidere. Ma se è libertà, allora io posso cambiare? No, io sento che c'è una forza. Da dove viene? Che rapporto c'è fra il fisico, lo psicologico e il culturale? Sapete che non è una questione risolta. Molti psicanalisti dicono: noi quello che chiediamo è che almeno in quella parte non piccola di omosessuali che riconoscono che la loro omosessualità dipende da qualcosa, sentono il dolore di un rapporto padre-madre, di un rapporto padre-madre-figlio, noi abbiamo il diritto di ascoltare, di dire sì, forse è così, cioè nel tuo caso cioè, tu senti un dolore e senti che non l'hai scelto liberamente tu sei portatore di una cosa che è un peso. Però questo non è deciso, come dire, capite? Io questo se volete ne parlerei, ma in maniera molto dicendo ai ragazzi che gli psicanalisti non hanno le idee chiare su questo. E sanno che prendere una posizione chiara vuol dire in qualche modo è problematica, perché nega la posizione contraria, cioè in qualche modo c'è una multifattorialità di queste cose. Dove si tratta, ma di sicuro noi non possiamo prescindere, proprio perché questa è la storia della maggioranza delle persone, è la storia dall'educare, da proporre qualcosa che è un'educazione all'uomo e alla donna che si amino, avendo rispetto di chi non si sentisse una tendenza diversa, insomma, no? Non vado avanti perché non c'è tempo, insomma. Tra l'altro siamo già oltre.
Beh, io direi grazie a Don Andrea, perché mi viene da dire, non so se interpreto anche il vostro stato d'animo, però con profonda serietà ci ha fatto sorvolare con leggerezza, cioè metterei proprio leggermente abbiamo sorvolato su questi grandi temi, amore, pace, noi l'abbiamo nominata. sfugge il termine, ecologia umana, ci ha fatto sorvolare sì con leggerezza, ma al tempo stesso in profondità e con estrema serietà, ravvivando, è stata anche una carica vitaminica, posso dire, ravvivandoci nelle motivazioni e nell'entusiasmo. E quindi, grazie.